Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, puntualissimi, eccoci qua in diretta web radiofonica, su radiofonica.com, scritto a PH, non vi sbagliate, mi raccomando, in diretta web fino agli 17, questa nuova puntata di Siamo a Foot, intanto la nostra sigla meravigliosa del sabato, che Siamo a Foot, è terminata, quindi la sentita tutta quanta. Bentrovati a un nuovo appuntamento, a questo nuovo... è arrivata la data, infatti la stavo cercando, ma dov'è un certo stile, è arrivata, adesso bravissima, prendi la serie e mettiti qua in mezzo a noi. Per oggi abbiamo, in realtà, te aiuti, quindi di conduttore, quindi vado andare a significare con i nomi, con le canzoni, adesso a parlare loro, poi io vado via, ci penso a farvi domande e a chiamarvi con nome giusto, no scherzo. Presento prima i miei errori e poi arrivo a voi. Quindi ben trovato, per chi è finalmente arrivato in radio, ho usato trovarmi e sono contento, ringrazio Francesco. In arte Genio anche. Ti Francesco Genio, come ti chiamo?
Anche questo soprannome, chiamami Genio.
Quindi ben trovato Genio, ciao, ciao, beh, grazie per essere venuto.
Grazie per l'invito.
Debutto qua.
Sì, da me, molto anni. Emozionato.
Quindi un applauso. Poi io, che mi è diventata ormai con la sua memoria la strada, fa un po' di passare le chiavi della radio. Ben trovato a Zao, ciao.
Ciao, ciao a tutti, Laura.
Laura. E chi per me può avere un futuro radiofonico, perché le domande è talmente precisa che se non rispondete vi menerò. Scherzo, ben trovato a Ostio, ciao Osti.
Ciao a tutti.
E adesso presento gli ospiti e vi dico chi sono. Di fronte ho scritto nomi perché già un ospite chiamata, invece che sia, ho chiamata Anna Maia, quindi ho scritto nome per non sbagliarmi.
Considerando che è una sola donna.
Appunto. Io forse non è finita qua, forse ho sbagliato altre persone, ma forse è un dettaglio questo. Infatti, quindi ben trovato a Francesco e Matteo.
Ciao a tutti.
Che fanno parte della FIAB Perugia Pedala, giusto? Esatto. Fa qui, Francesco è venuto da San Fortunato della Corina e in bicicletta fino a qua.
Sì, oggi sì. È una cosa che in realtà succede abbastanza spesso.
Complimenti. Ha fatto anche la spesa, ha messo dietro la sua bicicletta, dietro lo spazio. Sì. Quindi.
Ma in effetti c'è il sole,
giustamente. Fa un pochino freddo, però si può.
Sì, un pochino.
Ma un pegno, vabbè, dai. Quindi commenti per il coraggio, già hai ottenuto il pass per venire una seconda volta per questo coraggio. Bentrovato a Francesco e Matteo, bentrovata a Silvia, non Anna Maria, a Silvia.
Silvia.
Salutiamo tutte Anna e Maria comunque, che conosciamo, che è una scrittrice di poesie, poetessa.
Sì, ci proviamo.
Hai portato anche qualcosa, poi vediamo. E poi chi avevo chiamato per una cosa, per uno scrittore, invece non è uno scrittore. Oggi già prima della puntata ho fatto due pape prima di iniziare, ma non importa, sono abituati i miei ospiti. Quindi ho trovato a Mario, ciao Mario, ciao. Mario Pennicchi, che fai parte del Frauto Cab a Garage di Aio, giusto?
Sì.
Bussare, in diretta, è arrivato un altro scrittore. E fotografia, quindi parliamo di foto, giusto?
Certo.
Qua a Perugia sta, giusto?
Perugia, San Terminio, è nato l'anno scorso. E, non so se devo raccontare.
No, adesso tanto poi
va bene così.
È un metodo che è arrivato adesso, sperando che siamo finiti, perché quella mi sbaglio, sapete, con i numeri. Siamo fatto matematica, quella mi sbaglio con i numeri. No, ma io con i numeri mi sbaglio, quindi siamo fatto matematica, quella mi sbaglio anch'io. Ossia, voglio scappare già, se abbiamo iniziato, no.
No, esploro il.
Ah, perfetto, ci vuoi. E ha mandato a chi deve venire un po' più avanti, se no non. A Francesco.
Io lui.
Lui. Vedete? Che è uno scrittore. Giusto? È scrittore, definisco bene, sì. Scrivi, no?
Certo.
Ok, vabbè, non dico la cavolata. E ha portato anche, fra cui mi ha anche regalati due copie, ringrazio, mi ha regalati, mi ha detto qualche giorno fa, due libri, gli ultimi due libri che hai scritto, giusto?
Scusa,
però gli ultimi due libri che hai scritto.
Sono gli ultimi due, sì.
Okay,
due, sì.
Noi notavamo che la poetessa sta vicino allo scrittore, non è un caso.
No, infatti, hai visto, non è voluto proprio fotografare.
Si sono trovati,
infatti. Ah, prima iniziare con la puntata, oggi è giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E siccome giorni fa una ragazza di 22 anni, purtroppo, è stato impedito di continuare a sognare e a vivere, la ragazza Giulia di 22 anni. Ecco, facciamo dopo, trovo anche una canzone, trovate una canzone da poter mettere questa giornata a ritmo, eh? Pensa una donna per amico, non so se vi piace, se può essere una buona idea. E quindi facciamo una prova finché non solo la violenza non ci sia, ma soprattutto le donne oggi sia qualcosa che debba scomparire, invece purtroppo è mai diventata, ogni giorno sentiamo casi di femminicidi, di appunto. Quindi salutiamo Giulia e appunto siamo con tutta la cosa appare contro la violenza sulle donne. mentre sei qua canzone, perché chiaramente ho cellulare, non sei cari, chiaramente. Iniziamo da Francesco e Matteo. Ma chi sono Francesco e Matteo? Che fate?
Francesco e Matteo sono due membri di Fiat Perugia Pedala. Francesco è una persona normale che vive.
No, siamo tutti persone normali fino a poi. Poi.
Aspetta.
Mentre Matteo è.
Io lavoro a studio di ingegneria, quindi ingegnere.
Wow! Io farei un applauso all'ingegnere.
Oggi stia qui a pausa, facciamo una cosa così.
Vabbè. Sì, ci svegliamo un po'.
Tranquilli, non saltiamo in aria, non scattiamo in aria, non so perché cosa, ma non saltiamo in aria, stiamo bene, tranquilli. Prego,
okay.
Sì, ma non saltiamo in aria, andiamo almeno fino a 5, poi non lo so. Prego. Vai, dicevi?
La sicurezza è entrata.
Io mi occupo per Fiat, diciamo, di aiuto sul lato tecnico della ciclabilità. E quindi diciamo intanto introduciamo un attimo FIAB. FIAB Perugia Pedala fa parte di FIAB Italia, che è una federazione nazionale, che è l'acronimo, diciamo, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e ha lo scopo, diciamo, tra i vari ha lo scopo di promuovere la ciclabilità per uso quotidiano, nella quotidianità, insomma, per gli spostamenti, quelli normali, insomma, che si fanno tutti i giorni, per ad esempio andare a scuola, al lavoro, fare commissioni, andare a trovare amici, parenti, eccetera. Quindi uno degli obiettivi principali è questo, quindi promuovere appunto l'uso della bicicletta quotidianamente. E per FIAB io aiuto, diciamo, collaboro con loro aiutandoli dal lato tecnico, quindi quando c'è da interfacciarci con le amministrazioni o da ragionare su qualche progetto, su qualche idea di cambiamento anche dello spazio pubblico oppure di percorsi ciclabili, e cerco di dare una mano in questo senso. Ecco.
Invece Francesco, tu a quanto sei in questa realtà?
Io sono dentro FIAB Perugia Pedala da un paio d'anni, in realtà dall'anno scorso faccio anche parte del direttivo di FIAB Perugia Pedala, sono anche il membro più giovane.
E un
applauso, ogni cosa un applauso.
Il sistema di sicurezza piace tanto.
Dentro al direttivo
pigliamo di male vivi fino ai 5.
Più giovane bisogna.
Vai.
E nel direttivo mi occupo, insomma, di coordinare tutte quelle che sono le attività di FIAB, di decidere quando farle, come cercare di essere più inclusivi possibile, perché l'idea, come diceva Matteo, l'idea di FIAB è quella di portare la bicicletta un pochino a tutti, che sia per svago, che sia come forma di cicloturismo, che sia come forma di trasporto quotidiano, è un po' tutto. Forse l'unico aspetto che schifiamo un pochetto, tra virgolette, è quello competitivo. Noi non siamo competitivi, non siamo sportivi nel senso puro. A noi piace la bicicletta con tutto quello che porta, tutte le esperienze che può portare, insomma.
E qui scatta la domanda, perché la bicicletta penso che, no,
ci porta
un po' indietro tutti, tua, no, nel nostro piccolo passato, via che non andava in bicicletta. Ma andare in bicicletta a Perugia credo che sia, ci vuole una bella forza fisica, perlomeno. Sentiamo invece che cosa.
Allora, in realtà è una questione di scelte. Io per esempio al momento utilizzo una muscolare, la uso per tutti gli spostamenti, non ho un'auto, per cui non ho nemmeno scelta, diciamo. In realtà noi adesso abbiamo un grandissimo aiuto alla tecnologia che 20 anni fa non avremmo avuto, che è la bici elettrica, che adesso ha dei prezzi, ma direi tranquillamente abbordabili, praticamente accessibili.
Abbordabili, intendete?
Diamo così in informazione.
Ma in realtà si parte dai 600, che in realtà pare tanto, però se uno fa un attimo un conto economico, tre mesi l'ha tranquillamente risparmiati. E se poi invece, chiaramente come tutte le cose, c'è quella da 600, c'è quella da 5.000, quella da 8.000, però diciamo quando si va su certe cifre poi si hanno mezzi che sono, diciamo, più sportivi, quindi sono molto leggeri, molto performanti, che non è una cosa che serve veramente per andare in giro in bicicletta. Cioè la mia bicicletta pesa tanto, è vecchia degli anni 90 e l'ho accroccata io, e non è un mezzo assolutamente che uno direbbe ci vuole.
Accroccata mi piace, esatto, come termine.
Truccata. E, generalmente che percorsi fai con la bici, così ci rendiamo conto anche di
tutti. Esatto,
anche le salite, discese, perché insomma adesso venendo dal centro io ho fatto Monteville, ci sono delle
discese ardite,
anche salite,
anche le risalite
che sono molto ardite, quindi, no.
Diciamo che in realtà
bicicletta si desa già.
No, però è interessante.
Vai, vai. Sia quella muscolare che quella elettrica, in realtà, perlomeno per quanto riguarda me, quello che uno guarda non è tanto, cioè, ovvio, non è che uno prende adesso si fa San Girolamo perché vuole fare San Girolamo, certo, uno evita magari San Girolamo, non è tanto quello
il... Dipende il verso.
Giustamente
va bene, c'è problema fino a un certo punto, però è ripida.
C'è anche se metà a un certo punto, quindi poi parla di no.
Direttamente. No, in realtà il criterio più che altro è quali strade sono più o meno sicure, quali strade le persone vanno più lentamente, rispettano più i limiti di velocità, che non vengono rispettati. E quindi in realtà il criterio è quello, non sono tanto le pendenze che spaventano il ciclista urbano, perlomeno. Secondo me.
Sì, beh, il limite è proprio quello, la sicurezza, sì, no? Rendere sicure le nostre strade per far sì che siano ciclabili per tutti.
Quindi diciamo le buche di Perugia sono...
Beh, già le buche non aiutano, però aiuto. Il problema è la velocità delle auto, più che altro, il traffico troppo esagerato. Bisogna trovare dei modi per riuscire a far diventare ciclabili almeno i quartieri, quelli, iniziamo da quelli pianeggianti, c'è un progetto adesso di Ponte San Giovanni che è per lo più pianeggiante, e quindi se fosse dotato di una rete ciclabile ben fatta potrebbe essere la bicicletta un'alternativa.
Questa sì, è una bella idea, no? Nel senso che iniziare
da San Giovanni è fattibile.
Sì.
C'è anche un problema di parcheggio delle biciclette, cioè di spazio, no? Dove poter non adeguato tenere la propria bicicletta, non guardo più, non riesco alla città in generale.
Sì, sì, certo, ci sono varie forme di stalli per le biciclette, dopo ci sono quelli più adatti, ad esempio quelli dell'archetto, che permettono di legare il telaio, quindi avere meno possibilità di furti, eccetera. E poi chiaramente ci sono le velostazioni o altre forme appunto di parcheggi coperti. Che possono ovviare insomma anche ai problemi meteorologici, eccetera.
Ma beh, diciamo un esempio di evento che organizzate voi?
In realtà facciamo diversi tipi di evento, facciamo sia degli eventi che sono delle semplici pedalate che facciamo un po' in compagnia, che sono ad esempio, ne abbiamo fatta una recentemente in una cantina che fa vino naturale verso Foligno.
La cantina ci piace.
Esatto.
Il bia mi piace.
Esatto, è stata una pedata semplicemente per raggiungere la cantina con percorsi più o meno sicuri, perché abbiamo nel direttivo un nostro scout che si fa tutti i giri prima, conosce qualsiasi strada possibile e immaginabile dell'Umbria.
Se vi perdete, no? Chiamate.
Sì, no, è così.
Perfetto.
Per cui ci sono sempre dei percorsi che sono abbastanza sicuri, insomma, sono ragionati anche in termini di pendenze, come parlavamo prima. E poi invece ci sono anche altri tipi di attività, cioè per esempio Bimbi in Bici, che è un'attività che non è soltanto di FIAB Perugia Pedale, è una FIAB del FIAB nazionale, e è una giornata, insomma qualche volta una settimana, comunque una serie di eventi che si svolge intorno a maggio, dico intorno perché poi ogni FIAB si regola più o meno su questo calendario, ed è un tipo di attività che si rivolge ai più piccoli e non, ossia parliamo di bimbi perché andiamo anche poi nelle scuole a fare un po' di educazione in questo senso, però in realtà quello per cui lottiamo è il diritto di tutti di spostarsi in bici, bambini compresi, ma non è una cosa per bambini e basta. Bimbi in Bici vorremmo che diventasse un po' una festa
per le persone in generale,
esatto.
È aperta a ogni tipo di veicolo di bici, nel senso sia quello muscolare?
Assolutamente. Noi di FIAB normalmente, soprattutto qua FIAB Perugia Pedala, non siamo assolutamente razzisti da questo punto di vista. Se uno vuole venire con la bici da corsa, viene con la bici da corsa, vuole venire con la cargo, vieni con la cargo. C'è la Graziella, grande la Graziella.
Anche il monopattino?
I monopattini non è capitato.
Okay.
Non è capitato. Okay. Noi non siamo neanche in quel senso siamo particolarmente contrari.
Il monopattino San Giacomo in discesa, penso che poi ti danno a pezzettini in
giro per alla fine, arrivi.
No, diciamo il monopattino in generale per le strade urbane lo vedo molto pericoloso.
Ma lì c'è un grosso vuoto legislativo.
Sì.
Il punto di partenza è quello, non è stato ancora proprio considerato in Italia, non c'è dal punto di vista di legge monopattino. Noi non ci è mai capitato che qualcuno fosse venuto, però
insomma è aperto anche a loro eventualmente, no? Anche chi ha monopattino.
Ok, dopo continuiamo a finisco giù, poi continuiamo a voi. Invece chi è Silvia, la poetessa?
Chi è? Una persona come tante, penso. Non so, chi è magari con uno sguardo un po' più, diciamo, sentimentale sulla vita, ma neanche tanto, un po' più filosofico forse, perché poi la di poesia sentimentale ce n'è poca nel mio libro. E mi piace osservare, ecco, e quello che osservo poi ritorna nelle poesie, nei versi.
Quanto tempo scrivi poesia?
Ah, da sempre. Ho un piccolo quadernino di quando avevo 6 anni, prima elementare.
Che bello.
Sì, però non l'ho mai fatto vedere a nessuno fino a qualche anno fa. E poi alla fine ho cominciato a pubblicarle e wow, è uscito fuori questo piccolo volume.
Cioè, che si chiama?
Piccole riflessioni notturne, perché alcune poesie, molte, sono nate di notte in un risveglio notturno. Cioè io mi sveglio, scrivo versi e poi dopo, il giorno dopo, li rielaboro. O non sempre il giorno dopo, ad ispirazione, diciamo. Però c'è molto spesso questo risveglio. Cioè io sogno e mi sveglio con i versi in mente. Sì.
Quindi è come se quello che osservi il giorno, perché ti rinasce dall'osservazione, no? Dal tempo, dal modo in cui guardo, poi la notte viene fuori.
Esatto, una rielaborazione. Infatti a volte hanno un po' un sapore onirico, perché ovviamente sono nati di notte, quindi hanno, cioè sono formati su immagini molto spesso, un po' come i sogni.
Sì.
E quindi non sono direttamente comprensibili, magari, ecco.
Allora, quindi diciamo che come poetessa non sei una persona normale, perché riesci
questo è nessun quale ormai nel mondo,
però bisogna finire la pagina.
Ammesso che esista la normalità,
certo, assolutamente sì.
Scusa, battuta, vai.
Perché insomma riesci a mettere in parole quello che sono pensieri onirici o comunque sogni, quindi non è, insomma, una cosa da tutti.
Non è una cosa facile, sì, assolutamente.
Diciamo che c'è la difficoltà a dire, a esprimere che cos'è normale. Jung avrebbe detto, no? Che insomma una persona normale va curata, no? E quindi per renderla sana. Quindi in realtà che cos'è normale? Cioè forse è una difesa che utilizziamo lì per lì perché non sappiamo definirci. Io credo che sia difficile anche definirci come persone, chi siamo, cosa facciamo.
Però sei stata brava a svicolare l'osservazione, perché io ho detto anche un'altra cosa, cioè che sei brava a mettere in parole quelli che sono i sogni, insomma, già che è, no, qualcosa di poco reale, per cui metterlo anche in parola forse diventa,
sì,
più,
ma le parole vengono da sole,
spontanee.
Sì, cioè è come se ce l'avessi già dentro, insomma. A un certo punto mi nasce una frase e da quella poi nasce tutto il resto. Però la poesia poi non finisce lì, perché dopo c'è bisogno di una, paradossalmente, di una razionalizzazione. Quindi la prendo quando mi sento pronta e la rifinisco. Faccio un po' di laborlime, come facevano anticamente, no? E questo suona strano, perché di solito uno pensa alla poesia a qualcosa di spontaneo. E invece la poesia è spontaneità e tecnica insieme, in realtà. Perciò, ecco, sì, forse questo magari è la tecnica, la parte tecnica, la parte più normale forse della poesia, perché è quella che prevede una conoscenza e una competenza dietro. Invece la parte magari spontanea è quella più individuale e personale. Ecco.
Dopo ci leggi un pezzo, una poesia, se voglio, bene?
Sì, ne ho scelta una che è dedicata alle donne.
Ok, finisco il giro e poi...
Sì.
Francesco, invece, chi è lo scrittore?
Un ribelle.
Perfetto.
Un ribelle è uno che non accetta, non ho mai accettato, questa è una cosa sin da quando ero piccolo, e qui rientra sicuramente il discorso della reincarnazione, in cui io credo. Io ho sempre rifiutato tutto ciò che gli altri...
Allora, se mi posso rifiutare i libri, così vedo i libri che mi hai portato.
Tutto ciò che gli altri davano per scontato, dalle abitudini alimentari. Io poi ho fatto col tempo una scelta rigorosa di veganesimo, di antispecismo, di animalismo, sia anche dal punto di vista religioso, dal punto di vista della morale, perché spesso amiamo tollerare e accettare una società di sepolcri imbiancati, e quindi ho sempre cercato di essere fedele a me stesso. Poi nel, in particolare in periodo intorno ai 16, 17, 18, erano anni cruciali, ho vissuto gli anni post 68, 69, 70. Tra l'altro mi preme ricordare, mi piace ricordare un mio carissimo amico, uno dei miei migliori amici, che purtroppo non c'è più perché è morto nella strage di Bologna.
È stato di Bologna.
Sergio Secci è stato l'ultimo, uno dei pochi dei giovani, è stato l'ultimo in maniera straziante, è morto. E insieme a lui facevamo, mi ricordo, dei discorsi, ci impegnavamo molto nelle discussioni un po' filosofiche. Era il periodo anche della controcultura, di un modo di pensare e di ricerca alternativo, che poi, diciamo, con l'andare dei tempi abbiamo visto, ho visto, secondo me, andare un po' alle ortiche, ma l'importante è credere in una visione. Per quel che mi riguarda, ho avuto sempre dei punti fissi di riferimento, Gandhi, Buddha, e soprattutto quello che io reputo il più originale filosofo del Novecento, che non è Heidegger, ma è Aldo Capitini, su cui bisognerebbe aprire una articolata riflessione.
Un'altra volta, se non tempo ci abbiamo, poi lo facciamo un'altra volta.
Va bene.
Se no mi bastano due.
No, no, questo è interessante.
Sì, sì, però abbiamo, facciamo una cosa su Aldo Capitini.
C'è tanto, forse poco conosciuto.
Infatti, anche per questo, quindi...
Voglio dire soltanto
una cosa, poi,
cioè che di Capitini si parla un po' spesso, si parla della marcia della pace,
sì,
mi sta benissimo. Non si dice che della sua opposizione molto originale al fascismo è stato uno dei primi, lui e un altro grande filosofo come Piero Martinetti, a abbinare una scelta, a quel tempo non c'era il veganesimo, vegetariana, in chiave antifascista. È stata una lettura molto originale dell'antifascismo, perché Capitini si pose un problema: come posso testimoniare il mio rifiuto della violenza? E allora lui, a quel tempo, cercherò di essere rapido perché non so come articolata la scrittura, voglio togliere il tempo agli altri. E allora lui in quel tempo stava alla Normale di Pisa, dove svolgeva funzioni di segretario amministrativo, ma anche di assistente volontario di un di Momigliano, e beh, lui disse: vabbè, io d'ora rifiuto di mangiare animali, perché chi fa violenza sugli animali e tollera per esempio la macellazione della carcia, da lì poi il passaggio alla violenza sugli altri esseri, sugli esseri umani, è brevissimo, la guerra. E quindi lui questo lo pagò, perché destava, voi pensate, il 32-33, già oggi incontri diversi, ma a quel tempo era ancora peggio. E quindi lui ritornò, da lì fu mandato via da Giovanni Gentile, che poi lo stimava, che capite, insomma, fu mandato via, fece le varicce e tornò a Perugia, dove portò avanti... Anche e fu nel 1955, e chiudo,
vai,
in tempi non sospetti, promosse un convegno proprio sulla non violenza rapportata agli animali, e da quel convegno nacque l'Associazione Vegetariana Italiana.
Questo non lo sapevo. E c'è una scuola qua a Perugia, l'Istituto Capitini, per il Massiano, no? Quindi la zona stare, quindi i danno per i ibi tuoi, no? Insomma, due ibi che sono in quei andai,
gli ultimi
due, sì, che ti denuda e sveglia, e messaggi piumati da foglie intoppidite.
Sì.
Mi ha colpito questo qua, no? Messaggi piumati anche a copertina, no?
è una foto mia che ho scattato sì. Quando lavoravo, ormai uso l'imperfetto perché dal 1° dicembre finalmente sarò in pensione, ma
qui scatta l'applauso.
Sì, la settimana prossima, la settimana prossima, da venerdì esattamente.
Io sono stato un piccionaglia nell'ultima stanza, ho gestito l'ufficio stampa, i comunicati stampa di tutti i musei statali qui in Umbria, la direzione regionale dei musei, e stavo in una stanza e spesso insomma mi trovavo un po' solo, avevo una bellissima finestrella, spaziava su un paesaggio straordinario, e avevo degli amici che erano i piccioni,
che appunto sono un po' tanti, ma in realtà
sì, sì, ma sono
tanti,
io
amici.
Assolutamente
sì, io davo da mangiare e stabilivo un rapporto, io parlavo con loro come con gli altri esseri, e in momenti anche difficili della mia vita, perché in quel momento poi c'è stato un periodo difficile che è stato la separazione, il divorzio, l'infarto dovuto a causa mia perché non avevo affrontato probabilmente bene quello che era un segnale che mi dava la vita, e comunque l'importante è vivere sempre ciò che la vita ci dà senza mai rancori, ma anzi sviluppando possibilmente amore, maggiormente amore nei confronti delle persone che a volte ti posso dare più sofferenza, però insomma,
non è facile.
Ma lì il lavoro è lì, il lavoro è lì. Se no è troppo. Se noi dobbiamo amare solo chi ci ama, è troppo. È scontato, è facile. E allora in quei momenti, e quel libro riflette molto, specialmente l'ultimo racconto, riflette delle cose, che situazioni vissute. Ci tengo a far notare che ovviamente quando si scrive ci sono sempre elementi biografici, però per me quello che è importante è andare oltre l'autobiografia, ma cercare appunto oltre, andare oltre, superare, oltrepassare la soggettività, mettersi in quello che Capitini avrebbe detto colloquio corale, e anche in compresenza. Perché si avvertono in certi momenti come in realtà chi è andato e non è qui sotto forma fisica, in realtà non si è dileguato, ma continua a vivere in noi. E questo parlo non solo per i genitori, i cari che sono, ma anche per tutti gli esseri che hanno vissuto, possono essere anche altri gatti, cani,
spesso gli animali sono
piccioni, farfalline,
in questo momento gli uomini, delle persone che vuol dire vuoi bene.
Noi siamo in colloquio corale con tutti e abbiamo molto da apprendere da tutti, e insieme a tutti lavorare per creare delle aggiunte e migliorare il presente.
Dopo torno a te, ma finisco il giro. Invece, che cos'è? Photocab a garage di Eio.
Sì.
Vai.
Il club a garage di Eio nasce, diciamo, viene inaugurato l'anno scorso, anche se in realtà era pronto già da un paio d'anni, ma a causa Covid non ci siamo potuti permettere di inaugurarlo. Nasce da una mia, io sono in pensione da qualche anno, c'è chi quando va in pensione compra una motocicletta, e chi invece, diciamo, dà luogo, dice, dà spazio alle proprie passioni. E io questa passione della fotografia ce l'ho, ho 70 anni, ce l'ho da quando ce n'avevo 17-18, e quindi
applauso. Poi applauso anche quelli, due minuti mettiamo.
E quindi in quel frangente, insomma, avendo a disposizione un locale che era stato per lungo tempo un garage e poi era diventato il ricettacolo di tutti i mobili dismessi degli amici, dei parenti.
Elio chi era? Ecco,
infatti, Elio era mio padre. E quindi è un piccolo omaggio.
Il garage di Elio, per ricordare, perché in quel garage di suo padre venivano, di tuo padre?
Sì, garage nel senso officina meccanica, okay. Era un'officina meccanica a tutti gli effetti, dove mio padre però rimetteva a posto delle macchine. Mio padre era un noleggiatore che durante i tempi morti rimetteva a posto delle macchine e poi le rivendeva. E io lì, insomma, ci ho passato svariato tempo. Quando ho avuto questa, chiamiamola illuminazione, poi l'ho rimesso a posto, anche perché ero convinto, senza essermi interessato su internet, niente, che non ci fossero più fotoclub a Perugia, perché non ne sentivo parlare né bene né male. No, e quindi decisi di fare io questa cosa e l'ho fatta insieme a degli amici con i quali io ero in un altro fotoclub, che è il fotoclub di Via Marzia, il fotoclub Perugia, negli anni 70-80, insomma. E ho recuperato questi amici con cui ero sempre rimasto in contatto e abbiamo creato un'associazione, perché abbiamo scoperto tramite un altro dei soci che faceva il commercialista che c'è bisogno di fare un'associazione specifica, registrarsi all'Agenzia delle Entrate, eccetera, cosa che mai avrei immaginato.
Una vocazione dietro qualcuno.
Invece abbiamo fatto tutto questo. Il locale l'abbiamo rimesso, devo dire senza falsa modestia, insomma, molto bene messo a posto. C'è uno spazio espositivo che credo che sia poi quello che manca in genere, insomma, nei fotoclub, perlomeno in quelli più piccoli, perché credo che una persona che spende tempo, soprattutto, insomma, e comunque un po' anche dei soldi per questa forma d'arte, io la chiamo, abbia anche il piacere di mostrarle queste forme d'arte. Quindi diciamo che il fotoclub ha una grossa, un bello spazio espositivo, sono 70-80 metri quadrati con tante strutture di luci, eccetera. Sì, e quindi insomma è venuta una roba abbastanza seria.
E c'è qualche foto di Elio?
Di Elio non c'è, però ci sono le fotografie delle persone che lavoravano nell'officina. Proprio appena si entra ci sono tre foto di Pietrino Burchielli.
Elio ha messo il garage già quanto tanto.
No, ci sarebbero anche le foto di Elio volendo, ma non le ho messe volontariamente perché non mi sembrava che c'entrassero niente. Elio è semplicemente perché...
È bellissima l'idea, il garage di Elio.
Non è un'idea mia, è un'idea di una mia amica che me l'ha suggerita. E io ho aderito, ho accettato.
E poi è forte una cosa bellissima, no?
Poter far vedere foto, dire, no? Che tra l'altro il livello a cui siamo dal punto di vista fotografico non è bassissimo, perché le persone che stanno con noi, molte sono 50 anni che scattano e quindi che stampano, e quindi ci abbiamo del materiale per fare mostre fotografiche senza dover riscattare adesso. Questo è anche un pochettino un limite, perché poi la fotografia è molto bella anche da, no, creare cose nuove, no? Ma avere delle idee, avere delle cose. Per questo ci siamo aggregati anche alla FIAF, che è la Federazione Italiana Arti Fotografiche, e che è un diciamo l'ente che raccoglie.
Ed è, sta in via della Tramontana, giusto?
Via della Tramontana
24.
Sì.
E dove si trova via della Tramontana? Infatti.
È a San Terminio. Avete presente la rotonda di San Terminio, dove vicino c'è la bocciofila, c'è l'Arci? Sì. Prima di prendere via San Giuseppe, sulla destra c'è una stradina che scende, quella è via della Tramontana, la via senza uscita. E sui palazzi, sulla parte bassa dei palazzi, c'è questo ex garage che appunto è stato trasformato in fotoclub.
Quindi andate a fotoclub al garage di Elio in via della Tramontana 24.
Sì, ci riuniamo tutti venerdì sera alle 9:30 di sera, ma stiamo pensando di raddoppiare la giornata, insomma, di riunione, perché alcune persone non possono venire, in parte perché qualcuno ha problemi familiari, qualcun altro è anziano, risiede fuori, per cui ma dopo cena si sposta male. Quindi stiamo pensando di organizzare una seconda riunione durante la settimana di pomeriggio, ma capite da voi che, insomma, chi lavora pomeriggio si può muovere male.
Sì, ma vedete questa poesia sulle donne?
Sì, va bene, è la meno onirica di tutte, però si intitola 12 centimetri. Amo le scarpe rosse, non da sempre, da quella volta che ho indossato, ancora bambina, i tacchi di mia madre. I tacchi, le gambe instabili, la necessità di rimanere in equilibrio a 12 centimetri da terra. E quell'equilibrio, instabile appunto, quel gioco sottile tra il cadere e il sopralevarsi, è donna. Anzi, donna. Quei 12 centimetri da terra sono il segno leggero di una forza interiore, di chi tenace si appartiene. Sono donna. Non mi puoi colpire, non puoi entrare. Il mio sguardo non si arrende. Se muoio, tu muori con me. Se mi uccidi, sei già morto. Scusatemi, questo pezzo mi emoziona. Se mi spezzi, sei tu in frantumi, a 12 centimetri da terra.
Grazie. Scusatemi. Il doppio di applausi, aspetta.
Molto profonda.
Minuti, cioè, così. No, voglio dire, ho messo anche i minuti, quindi no, beh, complimenti e beh,
no, l'idea, l'immagine della bambina che sale sui tacchi mi ha riportato subito a quando lo facevo anche io, perché i tacchi della mamma, le scarpe della mamma erano
classico
insomma.
Sì, e poi l'idea della fragilità che comunque, no, c'è anche su quei tacchi, che è un po' l'idea che a volte si ha delle donne, invece le donne molto spesso sono più forti e più tenaci di quello che sembrano.
Sì, perché per stare sui tacchi ci vuole forza, cioè, esatto, le gambe. Sì,
ed è proprio per questo che quando si fa violenza a una donna, si fa violenza a se stessi, perché si fa violenza alla società. Si fa violenza a quella tenacia che sta nascosta dietro alla fragilità, no? A quella forza interiore che è la forza tipica del femminile, no? che si dovrebbe unire al maschile invece di contrapporsi e viceversa. E quindi un po' l'idea
per fortuna
questa.
In moltissimi casi non si contrappone, no?
Sì, la maggior parte delle volte, ecco. Infatti.
Assolutamente.
No, perché è fortissimo il passo, sì, quando dici se io muoio, muoi anche tu.
Sì, perché è nato da...
Se mi spezzo io, ti spezzo
da una riflessione di un mio studente. Io sono anche, insomma, lavoro come insegnante. E un mio studente una volta mi ha detto che lui non poteva tollerare la violenza sulle donne perché sentiva una violenza nei suoi confronti, cioè nei confronti di chi come lui invece è completamente diverso da chi fa violenza, e quindi la viveva come un'uccisione della propria dignità. E questo mi ha fatto riflettere ed è nata la poesia.
Ci sono ragazzi che no,
sì,
vanno contro la violenza, ragazzi delle scuole, questo è importante.
Sì,
no?
È importante, sotto è idea. Vero.
Andiamo con la canzone e poi torniamo con la bicicletta. Lucio Battisti, Una donna più amico, e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Ma qui sta facendo, andando a cucinare in diretta, sta facendo un'discussione su chi ha preso 4 a matematica, chi ha preso 7 a filosofia, chi ha preso 8 a italiano.
Diciamo 8.
Come è andata, diciamo, la notte?
La lotta e il 10.
Come è andata il giorno degli esami? Quindi, se volete raccontarci il vostro giorno degli esami o i vostri voti, chiamatemi a 39 18 81 240, così in diretta annunciamo i voti, no?
E soprattutto se avete qualcuno che vi ha voluto bene in sede d'esame.
Anche come membro interno o esterno, professoressa, chiamateci e portatelo qua, insomma, così lo intervistiamo. Ritorniamo con più già più a livello di persone, no? Di età. Come vai variegata, più giovani, più gente avuto, come la partecipazione al vostro, la vostra realtà?
Allora, anche la cosa che ho detto prima non era per farmi bello, è che noi a Perugia abbiamo vinto per il secondo anno di seguito il premio per essere la seconda FIAB più giovane d'Italia, che non è una cosa da poco, perché FIAB, diciamo, a livello nazionale, soprattutto al nord, è un pochino, diciamo, un'età media un pochino più alta, esatto.
Tipo più alta?
Attenzione a quello che dici.
Infatti,
diciamo c'è di tutto, che tutto,
è largamente sopra Ianta.
Oh, okay,
okay. Okay. Come se ne cavolo.
Bravo, diplomatico.
No, invece noi qua a Perugia siamo un po' più giovani e in realtà c'è diciamo che secondo me c'è un po' un buco demografico sui 20, perché abbiamo tanti iscritti piccoli, perché anche noi, una cosa che non ho detto prima, il nostro bimbimbi ci ha dedicato a Niccolò, che è un
ragazzo,
è un bambino che è stato ucciso da un da un furgone qualche anno fa.
Ma poi in quel caso il problema è che oltre a essere poi non si fermano, quindi c'è, no, anche un problema che
non c'è stato quel problema, però insomma è stata una cosa che ha scosso un po' tutta la comunità.
E il bambino che usciva da scuola, vero?
Non credo uscisse a scuola, era durante il pomeriggio,
vicino casa,
era proprio a qualche centinaio di metri da casa.
E era in bici?
Era in bici sul marciapiede, tra l'altro, è stato travolto da un furgone e insomma è venuto a mancare così. E
quindi bello, no? La dedica fatta.
Sì, assolutamente, bambino, no? Assolutamente, anche con...
Condivisa con i genitori,
in particolare la madre, che è una donna tedesca, che ha voluto proprio che, diciamo, l'esperienza di Niccolò non fosse soltanto una tragedia, ma qualcosa da cui ricominciare.
In positivo.
Infatti abbiamo collaborato molto con lei, con la scuola dove Niccolò andava, dove continuiamo a fare delle attività. E abbiamo per esempio quest'anno anche piantato un albero in memoria di Niccolò, anche con l'aiuto del consigliere comunale. L'abbiamo piantato proprio noi di FIAB durante la giornata dei bimbi amici. Quindi, tornando alla domanda, l'anagrafica, diciamo, c'è un buco sulla parte più giovane,
che credo sia quella più difficile da attirare, perché dopo i 30 anni uno dice: ma la bici potrebbe essere un qualcosa, no, che mi aiuta anche a livello di salute. I bambini sono stimolati dai genitori, c'è il range che va dai 20 ai 30 che dice: ma chi me lo fa fare? No? Quindi è più difficile da attrarre.
Non credo sia neanche quello il problema. Il punto, questa opinione mia, è che a Perugia c'è una cultura molto autocentrica. E i 18 anni sono, diciamo, lo svezzamento dell'automobile, quando uno può diventare indipendente, c'ha la macchina, può andare ovunque. E diciamo che è difficile arrivarci in quella fase. Io stesso, quando avevo 20 anni, mi strafregavo della bicicletta.
È anche un problema di segnaletica?
È un problema di segnaletica.
Stradale, dicevo, no? Ho fatto anche già poca bicicletta.
No, secondo me è un problema di... Ma questo in realtà lo può dire meglio Matteo, perché si occupa di...
Vai, Matteo.
Diciamo, segnalare i percorsi... Il problema è che mancano i percorsi.
Ok.
Cioè, non è la segnaletica in sé. Dopo ci sono percorsi, possono essere fatti anche in condivisione con le auto, anzi è una pratica che si fa molto spesso all'estero, in Europa. Però ci devono essere condizioni di sicurezza, quindi lo puoi fare se i veicoli a motore vengono... rallentati, quindi sotto i 30 km orari,
okay.
Ed è per questo che si parla molto di zone 30 o città 30, e se si riduce la quantità di traffico. Quindi, ad esempio, sui quartieri residenziali si può benissimo attuare, si possono benissimo attuare delle soluzioni cosiddette di traffic calming, quindi di moderazione del traffico, per far sì che le auto vadano più piano e ci sia lo spazio e la possibilità per tutti per andare in sicurezza anche in bicicletta, a piedi. E
ad esempio a Roma credo che ci sia un'ipotesi del genere, dove ci sono piste ciclabili, cioè quello che intendete, ci sono delle piste ciclabili dove... Però ecco, accanto al traffico cittadino, perlomeno
sì,
nella zona...
Sì, quelle sono ancora un'altra cosa, sono corsie ciclabili, che sono semplicemente segnalate
okay.
A terra. Invece la condivisione è sulle strade, ad esempio quelle... La traffico ridotto già adesso attualmente, no? Sulle strade locali, o quelle sterrate, o quelle che portano a poche abitazioni, no? Eccetera, ad esempio, per fare un esempio. Già lì il ciclista si trova sulla strada, insieme dietro c'ha le auto, davanti, cioè condiviso lo spazio tra i vari mezzi.
Sì, no, che spesso sulla strada ordinaria, diciamo,
una strada ordinaria da traffico
anche,
elevato,
sì,
è più pericoloso.
Sì,
esatto.
Ecco. Ci siamo capiti.
Sì, sì, sì.
In termini sì, molto
allegri.
Però
sulle strade più a traffico ridotto, comunque già attualmente si può fare. Quello che
quindi
che
stanno, non una pista ciclabile
non una
separata,
pista, no,
proprio sulla
carreggiata diventa spazio per tutti, perché sono messe in condizioni di sicurezza per far sì che sia per tutti. Se non ci sono queste condizioni, è chiaro che diventa
Difficile, no? Nel senso che sicuramente gli automobilisti
c'è un problema secondo me culturale, ma non è il problema della cultura della bicicletta come spesso si dice, è diciamo rovesciato.
Sì, il problema della cultura della macchina, perché adesso per fare qualunque cosa si va in macchina, no?
Esatto, cioè come il
concetto Covid che ci ha insegnato che la spesa si può fare anche a piedi con la busta, no? Con la busta in mano.
C'è un po' il concetto che i ciclisti intralcino, che rallentino il traffico, e manca un po' invece il rispetto della cultura e il rispetto delle regole, perché diciamo che su tante strade, qua a Perugia soprattutto, ci sarebbe il limite 50 che viene tranquillamente
superato.
Se si andasse a 50, ecco che il ciclista non diventa più un problema. Ovvio, se uno vuole andare a 90, vuole metterci 5 minuti a fare qualunque cosa, è chiaro che qualsiasi altro utente della strada diventa un problema, ma non soltanto anche il ciclista, ma anche il pedone.
Sì.
Le strade perugine non hanno quasi mai un marciapiede, che non è una cosa normale. Sì, noi ci siamo convinti che è così.
È inutilizzabile.
È inutile mai, diciamo.
Ci siamo convinti che è così, ma
piante,
al nord
le buche.
È diverso.
Poi parliamo del nord perché è sempre l'esempio virtuoso, ma anche il nord Italia, anche delle strade che collegano paesini hanno un marciapiede. Sembra una cosa.
Anche al sud, perché io ho esperienza personale di paesini del sud, soprattutto in Puglia, dove un paese è collegato alla distanza è minima, saranno 3 o 4 chilometri, ma è collegato oltre che dalla strada principale proprio da una pista ciclabile ma pedonabile anche. Esatto. Quindi cioè, questa cosa.
In Europa invece un paese dove si batte dal punto di vista come convivenza fa bicicletta e macchina?
L'Olanda, quasi tutti praticamente.
Un paese dove non c'è questo.
Un esempio della Spagna, per esempio, no? Noi parliamo sempre del nord Europa, magari come visione del ciclismo top.
Sì.
Però adesso ultimamente la Spagna ha introdotto che tutte le città, tutti i centri urbani, la velocità tradizionale sarà 30 km orari e 50 sarà l'eccezione. Lo stanno implementando in tutte le città, ma è una legge nazionale che ha fatto anche da poco, credo successivamente l'Olanda, invece la Spagna l'ha fatta prima.
E quindi insomma,
e quindi siamo nel sud dell'Europa.
Siamo sempre un po' indietro. E poi torniamo per i contatti. Esatto. Sì, ma ti voglio chiedere, quanto è difficile scrivere una poesia?
Dipende, nel senso.
Da che dipende?
Dipende, deve avere il suono. Nel senso che quando si scrive una poesia si deve stare attenti ai suoni delle parole, alle sillabe, alle pause. E quindi
quella è la tecnica che entra in gioco dopo che è arrivata, diciamo, l'ispirazione e la prima scrittura?
Sì, e va sentita in quel caso, cioè va sentito il ritmo, se c'è il ritmo, se c'è la pausa, se magari si vuole dare una continuità però un po' più lenta, allora si va a finire la frase nel verso successivo. E ovviamente non c'è la tecnica quella tradizionale che oggi non è più utilizzata, non fa, forse non è più il ritmo proprio con l'oggi cui, che ne so, abbiamo anche troppe regole date sia dalle regole reali che da ciò che dovrebbe essere l'opposto della regola. Cioè noi abbiamo regole scritte e le regole, diciamo, di ribellione, no? E tutto diventa regola, anche quella. È una regola
di cui parlava.
È un pochino più nascosta, no? E quindi è quasi una manipolazione. Per cui uno deve stare per forza fuori dalle regole. E invece la regola, l'unica, dovrebbe essere, no? Quella di essere più se stessi, no? La ricerca di se stessi. E così anche la poesia diventa una ricerca di se stessi con le parole e la ricerca anche. Cioè quando noi ricerchiamo noi stessi in realtà ricerchiamo l'essere umano, quindi appartiene un po' a tutti. E ecco, questa è la difficoltà, cioè che non sia una poesia soggettiva nel senso che risuoni solo dentro di noi, ma che possa risuonare anche in altre persone.
Per tante persone.
Sì, esatto.
Dopo ricordiamo i contatti, se vuoi finiamo, sai, un'altra poesia da leggere per finire poi fai leggere, perché se mai vai sgoccioli.
Va bene.
Scusate, voce oggi mi è partita un attimo. Francesco, i contatti e ricordiamo i due IB, gli ultimi che abbiamo scritto, li si possono trovare, no? Gli ultimi due IB,
sì,
i titoli si possono
gli
trovare.
Ultimi, ma ne ho scritti 23, si trovano su Ama, dappertutto. I primi, dunque, ho pubblicato con diverse case editrici, la Cappelli, che non esiste più, ma aveva un ruolo importante, ho pubblicato il mio primo libro di saggistica, tra l'altro con loro, la collana c'era un po' Baudrillard, Lyotard, Deleuze, Guattari, era il periodo del 77, molto bello, vivo a Bologna. E poi, ecco, con Ripostes, con Mimesis, ne ho pubblicati 7 e gli ultimi li ho voluti pubblicare qui con la casa di Perugia, la Futura Libri, perché mi è piaciuto molto come lavorano, la qualità, ecco, insomma, e questi ultimi due libri
che sono Messaggi piumati, fatta foglie
di narrativa,
tra foglie intoppidite e vediamo,
sì, in quell'andare che ti denuda e sveglia,
okay,
perché è proprio il mettersi a nudo e il procedere nella vita che ti spoglia ma nello stesso tempo ti dà l'occasione per risvegliarti. E in questi ultimi due libri, sia di narrativa che questo che di liriche, c'è molto Perugia, paesaggi, scenari, molto Perugia, città che lo so che sembra un po', io ternano amo moltissimo Perugia, la considero.
Salutiamo Tani per seguito, così se ci serve qualche ternano qua a Perugia
non c'è problema, perché non
no, sto scherzando,
e io mi sono laureato a Perugia in filosofia,
no, ma io scherzo.
Amo moltissimo Perugia, ho continuato poi anche dopo la laurea 79 a venire a Perugia, e poi il caso ha voluto, desideravo venire a vivere a Perugia, e poi
è venuto anche un arido di Perugia,
ma alla fine sì, sono diventato cittadino di Perugia.
Allora io ti aspetto, che vuoi a tempo e vuoi a tuo, ricordiamo Francesco Puglia,
sì, scusa, perché me lo sto perdendo tutti, Puglia,
e per me è difficile perché c'è una consonante che è un po' complicata, però tu hai detto che
Puglia. È un cognome d'origine siciliano,
no, ma io parlo con le consonanti, consonanti, e quindi si può vai su in eBay a questi tuoi libri, giusto? Abbiamo detto
sì, Amazon, da Amazon, via tutti i canali, via
contatti, se vuoi ti vuoi scrivere, fai le domande, ma Facebook,
sì, ci sto su Facebook, okay, sì.
E ti aspetto per parlare mai di questi libri, per parlare ancora più in profondità di questi due libri,
e soprattutto per Aldo Capitini.
E per Aldo Capitini
io sono qui a disposizione,
ma ti contatto tranquillo, non mi scappi, no. Grazie e a presto.
Grazie
Mario, ricordiamo i contatti, anche qualche evento se fate prossimamente.
Sì, allora ce n'è uno in corso a Castiglione del Lago, molto molto bello. È un reportage fatto da uno dei nostri soci più anziani sull'Umbria Jazz di Castiglione del Lago del 78, ma in realtà non si parla di Umbria Jazz intesa come autori, come musicisti, ma è tutta quella massa di ragazzi che hanno invaso in qualche maniera in quel periodo il Castiglione del Lago. E, insomma, sono foto molto, sono fotografie di costume.
Quando?
È in corso, finisce il 3, sta a Palazzo della Cornea, ci hanno ospitato in tre sale, una bellissima, veramente una bellissima mostra dal punto di vista direi culturale.
Quindi fino a settimana prossima avete tempo di andare.
1, 2, 3, ne faremo un'altra raccogliendo un po' di immagini dei viaggi che abbiamo fatto tutti quanti nel mondo proprio al Circolo di Arci di San Terminio, e durante
bene.
questo l'ultimo anno abbiamo fatto 7 mostre di 7 persone diverse.
Chiudiamo i contatti, vuoi farle tu?
Sì, se vuoi. Va bene. Allora, al garage di Elio tanto c'è un sito in cui ci sono tutti i contatti, e si accede attraverso il https www.fotoclubgarage.it. questo penso che è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda il numero di telefono non lo dico,
no. Basta inizio,
facciamo i complimenti a Mario,
le
che
prime 5 cifre,
che ha letto il bigliettino senza occhiali, perché le cifre sono molto piccole.
Applauso. Ti aspetto con qualche fotografo, ti va?
Sarà fatto, va bene,
perché è bello un paio da fotografia, quindi ti aspetto
con
grazie, in bocca al lupo,
con grandissimo piacere. Grazie a voi,
grazie a Tommaso e Tommaso, poi magari, se non mi sbaglio.
Se proprio devi scegliere il nome, scegli Francesco, perché 3 ce ne sono, quindi c'hai
la fortuna che io ho scritto, perché prima qua memoria è un casino, quindi sono migliorato. Grazie alla Patrizia Matteo, contatti e prossimamente se avete di Perugia Pedala.
La pagina Facebook FIA Perugia Pedala, da lì poi potete vedere tutte le nostre attività, pubblichiamo spesso, abbiamo anche dei gruppi WhatsApp, ci accedete da lì. E abbiamo anche la nostra sede che abbiamo aperto da pochissimo,
dov'è?
Quest'anno, in via Corso Cavour 165, Siamo aperti un venerdì sì e uno no, la sera. Gli orari anche quelli li comunichiamo tramite il gruppo, gruppo Facebook.
Perché non hai musichetta?
Che bello!
Posto. Grazie, vi aspetto in bocca al lupo. Chiudiamo con la poesia di Silvia, prima di quali i contatti, se vuoi, Silvia,
okay. Se vuoi scrivere. Su Facebook Silvia Lo, oppure Piccole Riflessioni Notturne, la pagina, e anche su TikTok, perché anche Silvia Lo.
Perché scrivere poesie?
Perché scrivere poesie? Perché... perché lo senti.
Va bene, mi piace, vai. Cominciamo poesia di Assamo e poi parlare sì. Con la musica e famiglia gli altri ospiti, vai.
Si intitola "È strano l'orario". Le 4 del mattino, quando tutto è ancora buio e il silenzio rompe i timpani del rumore dei pensieri pesanti, delle sensazioni forti, ignorate per troppo lungo tempo. Le gambe rigide vogliono muoversi, ma il respiro richiede ancora riposo. Un gatto miagola in cerca di affetto, mentre tu vuoi essere solitudine, notte tu stessa in attesa del giorno. Che ne sa chi vede il sole del mattino di quanta notte c'è dietro il raggio, quanta oscurità nell'anima che ora sente il calore crescente della luce dell'aurora estiva. Magari a mezzogiorno rischierà di scottarsi o di perdere la vista per un po', il tempo di uno scintillio, di un arcobaleno negli occhi. Tanta bellezza al risveglio dei sensi può apparire dolorosa, può incontrarsi con la notte più fonda, con le profondità dell'oceano, con l'onda che si infrange nella roccia abbarbicata alla scogliera. E tu sogni, mentre io sono desta.
Complimenti, ti aspetto per già te poesie. Grazie. Adesso vi lasciamo una canzone a bicicletta, di Sine Cemento. Chi ha inviata?
Nessuno.
Ah, no. Era scritto. Un certo Francesco Matteo, non ho sbagliato, è stato sbagliato. E dopo la musica, altre storie, altre, perché non è finita qui, non può finire a 5 in compagnia. Grazie agli ospiti, in bocca al lupo, e vi aspetto. A fra poco.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Andiamo poi a canzone.
Esame.
Ragazzi, qui abbiamo da dire che facciamo i cambi proprio all'ultimo momento.
Sono stati velocissimi.
Quindi insomma, i Barrietta hanno questi cambi improvvisi, perché come parte del pallone è una prima squadra.
Ma i libri l'hanno lasciato.
Sì. Oh, okay. C'è stata anche la poesia, Silvia. Sì, e abbiamo con noi, allora adesso i nomi, partiamo da
Maurizio,
un giro un po' più vicino, sì. Che è divulgatore di
Astronomia.
Quindi ricordami il nome?
Maurizio
Casetti. Maurizio.
Poi tra le stelle.
Ho segnato.
Poi abbiamo
Luca Ministrini, Spoleto Norcia.
Ok, che parliamo sempre di sport.
Anna Maria Massari.
Turismo.
E poi abbiamo la scrittrice, giusto?
Ho visto un foto.
Poesia.
Sì,
sulla Spoleto Norcia, quando hanno nemmeno il
foto. Sì.
Vabbè, bentrovati, di cuore. Sì. Io partirei un attimo da Maurizio, perché astronomia, no?
Bella.
Che è astronomia? Che vuol dire divulgare astronomia? Che cosa vuol dire?
Dipende dalle epoche. Diciamo che adesso ormai significa cercare di riavvicinare il pubblico a un aspetto affascinante della natura che, ahimè, è sempre più invisibile a causa dell'inquinamento luminoso, quindi soprattutto i giovanissimi non sanno letteralmente cos'è un cielo stellato, non si rendono conto di quante stelle si possono osservare in una notte buia, senza luna e soprattutto senza inquinamento luminoso, e quindi cercare di portare, di accompagnare le persone in luoghi abbastanza scuri, dove puoi raccontare il cielo stellato, sia dal punto di vista astronomico, naturalmente, quindi le caratteristiche fisiche delle stelle, quindi la scienza, insomma, delle stelle, sia dal punto di vista mitologico, perché poi le costellazioni hanno questi miti di origine naturalmente greca, dell'antica Grecia, che rendono il cielo stellato un po' un libro pieno di figure che scorre sopra la nostra testa nell'arco della notte, cambia quindi nell'arco della notte se stiamo fuori abbastanza tempo, e cambia anche con le stagioni, perché ciò che si vede d'estate non si vede d'inverno. Certo, è ovvio che però per chiari motivi le osservazioni spesso le faccio d'estate, l'attività maggiore è estiva. D'inverno c'è un bellissimo cielo, però insomma pochi sono disposti a star lì a osservarlo insieme a me.
Beh, probabilmente si può parlare di astronomia in aereo, però è un argomento interessante, anche misterioso, no? Qualcuno vuole fare qualche domanda? Osti, già sì. Vai, infatti vediamo perché è concettata.
Buonasera, secondo lei come è possibile fare per attrarre i giovani a scoprire il cielo? Perché cioè io adesso quando lei ha parlato, io dei giovani che purtroppo non conoscono il cielo per problemi di inquinamento luminoso, ho pensato subito alla cosa più semplice, che sono le stelle cadenti d'estate.
Certo.
No? Quindi se un giovane diciamo non alza gli occhi al cielo anche solo per vedere la stella cadente, insomma questa cosa. Quindi lei diciamo come pensa di poter attrarre i giovani verso la conoscenza del cielo?
Dunque non è semplice, soprattutto per una certa fascia di età, che è un po' quella che diserta tutti gli, non vorrei dire gli eventi culturali, perché però insomma no, li vediamo. Quindi per quanto riguarda i più piccoli, beh, o con la scuola o con i genitori, insomma, vengono e non ci sono problemi, stanno lì, magari si addormentano qualche volta, per carità. Però è bello, no? Addormentarsi sotto un cielo stellato, mentre quello ti racconta, parla, senti la voce, e questo alla fine, magari affascinato, sì, però a un certo momento, insomma, è comunque un bambino, quindi, però gli rimane, no, la cosa. C'è chi invece poi fa le domande, naturalmente continua, poi c'è sempre il telescopio a portata di occhio, e quindi la curiosità di mettere l'occhio all'oculare, di poter vedere il pianeta, di poter vedere la luna, se c'è la luna o qualche oggetto del profondo cielo. Per età intermedie non è semplice, in effetti bisogna, ecco, effettivamente contare sui grandi eventi, e quindi le stelle cadenti, d'accordo, è uno di questi, magari il passaggio di una cometa, magari
eclissi, quando si verificano, sì.
Allora, se c'è l'eclisse di luna, sì, l'eclisse di sole di giorno, chiaramente, no? Sì. Però, sì, ecco, un po' questo, anche se, diciamo, si stanno muovendo le cose con una formula che viene chiamata astroturismo, e quindi laddove ci sono zone ancora buie e in Umbria qualcosina ancora c'è, allora ci sono associazioni che organizzano serate, e poi magari anche serate per pochi soggetti, quindi per una coppia
più dedicata, no?
più dedicata a una coppia che decide di pagarsi l'esperto per avere una serata sotto il cielo stellato. Allora lì magari una coppia di giovani lo fanno e la prendono. Però insomma sì, certo, c'è un problema per avvicinare questa. È strano, perché poi dopo, quando sono lì, lo vedi che l'interesse c'è, poi la passione, però l'interesse c'è, la curiosità, le domande, scoprire che tante cose che avevano, le convinzioni che avevano magari non erano corrette, no? E quindi aggiustare un po' il tiro. Ma io ho sempre pensato, ho sempre creduto, allora lì vedi un po' le lacune nella scuola. No, che
no, e anche il fatto che gli astri abbiano un'influenza sulla vita di tutti i giorni, no? Certo. Comunque questa cosa, no, non sempre viene percepita.
Si possono dire parolacce?
Poi dire cavolo come parolacce al posto di un'altra parolaccia?
No, a parte gli scherzi, cioè no. Poco questo per me no, nel senso che astronomia è una cosa, l'astrologia è tutt'altra.
No, io intendevo, come dire,
l'energia dei pianeti.
L'energia dei pianeti, sì, mi viene in mente, no, il
cioè,
fatto
con la luna astrologia.
Con la luna, è astrologia.
Questa è astrologia, assolutamente. No, senso che tanto è vero, io quando sono lì, un po' per scherzo, un po' per evitare poi discussioni che vanno alla lunga, che mi portano lontano da quello che è il mio interesse, cioè quello di raccontarvi il cielo, l'astronomia, la scienza. lo dico scherzando, dico vabbè, tutte le domande che volete, ad esclusione di oroscopo, UFO e religione.
Anche se sono argomenti che...
Perché qua è astrologia.
Facciamo entrare come? Il prossimo ospite.
Sì, allora, sì, esatto, cioè perché l'astrologia, cioè allora, allora lì iniziano una discussione, ah ma perché non è vero, io conosco uno del cancro e so che il cancro...
No, no, cioè, non intendevo quello, io però
prossimo rubrica se di Giulia Cagna
non ci può essere,
chiudo. Se la mela cade a terra, no? C'è un motivo.
No, ecco. Sì, d'accordo.
Era quello l'esempio che volevo fare, forse mi sono espressa
male. No, è chiaro. E da questo punto di vista io rispondo, perché mi chiedono, ah, ma l'influsso della luna sul taglio dei capelli, tramutare l'olio, il vino,
piante e fagiolini.
Sì, ovviamente sulle maree, sì. Ma se ha sulle maree sicuramente dico guarda, esistono ricerche scientifiche che dimostrano che non c'è correlazione. Dopo, se io domani che non ho il pollice verde, non sono capace proprio nemmeno a, ma se domani mi metto a coltivare decido di dar retta alla luna, perché no? Lo faccio, no? Vedo il mio vicino che lo fa, dico vabbè, che mi costa, lo faccio anch'io, do retta alla luna. C'è una frase attribuita a Giorgio Gaber: non fa male credere, fa molto male credere male, no? Quindi, cioè, nel senso che se vuoi piantare la rucola con la luna calante, perché sennò spiga, ok, fai pure. Poi però, insomma, se viene fuori che non ti fa il vaccino perché pensi che dentro ci stanno i microchip, e allora lì il problema è più grave, certo. È più serio.
No, però magari potrebbe essere un aggancio per i giovani, nel sì. senso che questi sono argomenti che intrigano, no, però portano sì. magari ad avere conoscenze
certo,
più profonde.
Certo, poi ti fanno le domande sulla luna e gli dici, certo, d'accordo, che luna c'è stasera?
Quello è importantissimo.
E lo sanno. No? Poi magari
non lo sappiamo
anch'io.
Nemmeno noi, io certe volte vabbè,
che
luna è questa? Già, luna crescente.
E quella è sempre valida. Quella è sempre valida.
C'è la signora Anna Maria che aveva...
Anna Maria, poi vai, Anna Maria.
Dunque, mi invitate a nozze, perché a me piace tanto questo...
E io non lo sapevo, tu pensi?
Questa cosa mi ha appassionato soprattutto negli ultimi anni di insegnamento. Io non mi sono mai appassionata tanto alle stelle fino a quando non ho studiato la storia degli Etruschi in maniera approfondita. E ho scoperto delle meraviglie che poi si ritrovano, perché loro, si sa, fondavano tutto sull'osservazione delle stelle, sulla base di quello facevano le città, costruivano le case, orientavano le case e avevano anche questa grande madre che era la Via Lattea, che era lo zenith sopra l'Etruria, no? Al tempo loro. Io sono sempre stata incuriosita da questa loro conoscenza della, con i termini, non era con questi termini segnalata, ma loro la chiamavano la Grande Madre, ma è il movimento della Via Lattea, della precessione degli equinozi, no?
Sì.
E quindi loro credevano che queste stelle...
Qui c'è gente che cammina, ma si muove, ma è tutto a posto, non c'è addosso niente.
Io voglio sapere se da quello che credevano loro, non in maniera consapevole, perché loro non avevano questi strumenti, e io sono riuscita ad appassionare i ragazzi a studiare astronomia proprio sui programmi che abbiamo a disposizione adesso, e a far vedere che ci avevano azzeccato in tutto. Ma se noi andiamo a fare il giro delle mura di Perugia, nelle mura etrusche ci sono i segni delle costellazioni etrusche, quelle che avevano conosciuto loro. Io voglio sapere...
Attenzione, attenzione.
Poi passa Luca, io adesso arriviamo Luca.
Sì, sì, faccio subito. Se questa cosa è possibile, perché loro credevano che questa grande madre avesse un influsso su tutta la vita, siccome sono miliardi di stelle, sulla vita proprio del popolo. Tant'è che quando sono subentrati i romani a sostituire questo popolo, gli etruschi si sono ritirati pacificamente, perché sapevano che la Via Lattea avrebbe lasciato lo zenith sull'Etruria. Quindi vorrei sapere se è possibile, perché adesso si dice che la Via Lattea sia lo zenith in Scandinavia e si dice che tante cose succedano lì. Influssi, io dico influssi nucleari, come li vogliamo chiamare? Influssi,
no,
fallout delle stelle, come lo vogliamo chiamare? Loro erano convinti di questa cosa.
Vai, mami.
Tocca a me,
quindi.
Allora, diciamo,
se c'è qualcosa.
Il discorso
perché dei, i ragazzi si sono appassionati tantissimo.
Allora, il discorso dell'archeastronomia è un discorso che mi appassiona, ma va preso sicuramente con
le pinze,
con le molle, perché sì, le interpretazioni sì, no, poi si può. Per esempio, non è chiaro che cosa significhi che la Via Lattea sia allo zenith, la Terra fa un giro in un giorno, una rotazione intorno al proprio asse in un giorno, e ogni giorno la Via Lattea ci passa sopra la testa, allo zenith, ok? A diverse ore, secondo la stagione, ma ci passa sopra la testa. Quindi
San Costanzo aveva una stella, cioè quando hanno fatto San Costanzo c'era la stella di Kutz della Via Lattea allo zenith. Cassiopea è sempre stata la...
Forse conosco questi studi, so chi l'ha fatti, non, ripeto, è archeastronomia e insomma, per fare archeastronomia vi dico semplicemente ci vuole un astronomo ovviamente, un archeologo, certo, e un matematico, che il matematico è quello che esclude le coincidenze, è quello che vede che effettivamente c'è una
ripetizione degli eventi,
una correlazione statistica.
Ah, okay. Okay?
E quindi è in grado di, ma non facendo soltanto calcolo, insomma ci sono quasi intelligenza artificiale oggi che riesce poi a stabilire, per dirvi, se io prendo quattro sassi e li lancio per terra, poi misurando l'allineamento tra questi quattro sassi io posso beccare, che ne so, che due sono allineati dove sorge il sole nel solstizio d'inverno, altri due che sono allineati dove tramonta il sole nel solstizio d'estate. Insomma, è facile che vengono fuori. Bisogna che l'archeologo mi dica, beh, effettivamente queste popolazioni potevano aver studiato, ci sono altri riscontri, eccetera. E l'astronomo mi deve un po' descrivere il cielo e dare delle indicazioni più precise.
Ma sicuramente gli etruschi, conoscendo diciamo come popolazione,
allora, guarda,
erano tecnici che studiavano.
Questo indubbiamente, però una volta con l'associazione di Corciano, quando ancora facevamo attività intensa, chiamammo il professor Giulierini, che stava al MAEC di Cortona e adesso sta a Napoli, al Museo Archeologico di Napoli. E al MAEC di Cortona, appunto, Museo Archeologico Etrusco di Cortona, e quindi gli chiedemmo anche a fare una conferenza sull'astronomia degli Etruschi. Lui ci guardò e disse: sul cielo degli Etruschi non esiste un'astronomia degli Etruschi, non ci sono studi, non c'è possibilità di studiare astronomia perché non ci sono documenti.
Certo,
ok? E quindi ci parlò un po' del cielo degli Etruschi, di alcuni allineamenti dei templi, per esempio, no? Il fatto che loro, e le città, naturalmente Cardo e Decumano, su questo, no? Quindi solo sapere dov'è la linea del meridiano nord-sud, quello è già importante, lo era per loro, lo è per casa mia, per esempio. Io adesso ho le finestre verso sud, tira la tramontana proprio oggi e io ho la temperatura di 18 gradi in casa senza dover accendere il termosifone. Poi lo accendo perché io a quella temperatura sento freddo, però insomma.
Ma tanto non so te. Non so te, sono i termosifoni che sentono freddo, quindi.
Però ma chi sta con gli appartamenti alle mie spalle sta verso nord, sì, si becca tutta. Quindi sarebbe importante anche oggi sapere come costruire le case secondo certi allineamenti. Francamente, ripeto, per quello che è un influsso stellare mi trovate assolutamente scettico.
Okay. In ogni caso la signora, la prof, la chiamiamo prof, la maestra, cioè ha dato un'indicazione forte perché, come dire, i ragazzi sono attratti,
certo,
da questo argomento.
È importante.
E poi hanno imparato a studiare le stelle attraverso,
cioè, il che è importante. Biboco, se no finisco.
Sì, certo.
Voglio aggiungere qualcosa o passo?
No.
Yuka, invece, chi è Yuka? Che fa Yuka nella vita?
Luca nella vita è un manager di una multinazionale che ha una grande passione per la mountain bike, che insieme 10-12 anni fa ormai, insieme al suo gruppo, il Mountain Bike Club Spoleto, ci siamo messi in testa un'idea folle,
cioè?
No? che era quella praticamente di recuperare, fare in modo che le istituzioni recuperassero quello che era uno degli astri più luminosi, per rimanere in tema, tra le ciclovie che abbiamo in Italia, che è quello della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, chiusa dal 68, oggetto di numerosi interventi di recupero e svariati milioni di euro, che poi regolarmente la natura si riprendeva poi possesso del sedime e quant'altro, decidemmo con alcuni amici di fare un evento ciclistico per dimostrare quello che tutti dicevano, ossia che la Spoleto-Norcia potesse diventare un asset turistico e portare diversi ciclisti appunto sul nostro territorio. Io ricordo nel 2013, quando abbiamo iniziato, formato il comitato organizzatore, presentammo una conferenza stampa, presentammo un progetto con una sorta di business plan molto, molto spartano, che prevedeva addirittura l'ipotesi che 300 ciclisti provenienti dal centro Italia potessero venire ogni anno a pedalare sulla Spoleto-Norcia per un indotto tra diretto e indiretto, insomma, economico sui 40.000 euro. Beh, le cose sono andate un po' diversamente. La Spoleto-Norcia come evento, che teniamo ogni anno ormai da 10 anni la prima domenica di settembre, è arrivato a fare 2000 iscritti, è arrivato a fare, è il terzo o quarto evento in Italia a livello cicloturistico, dal Po a scendere probabilmente l'evento cicloturistico più importante d'Italia, e di fatto sta facendo conoscere il valore aggiunto di un evento come il nostro, sta facendo conoscere la ferrovia Spoleto-Norcia a tante persone che vengono, diciamo, tutto l'anno. Quindi il valore aggiunto di una manifestazione del genere è un incoming che viene generato non solo nel fine settimana dell'evento, ma durante appunto tutto l'anno. Mi fa piacere oggi, l'ho portato qua, proprio grazie. stamattina la Spoleto-Norcia ha ricevuto un premio che si è tenuto al Teatro Caio Melisso a Spoleto, istituito da Umbre, che è un network di imprenditrici locali. Tra le più grandi Umbre, che è un acronimo, non mi chiedete adesso perché è abbastanza difficile ricordarselo, però un applauso va solo per aver trovato un acronimo che riportasse poi tutto insieme il nome Umbre. Insomma, è stato nominato la Spoleto-Norcia come una delle best experience regionali, appunto, che promuovono al meglio il territorio. Quindi, diciamo, grandi soddisfazione per quello che ormai è diventato un lavoro, un lavoro praticamente a tempo pieno.
Curiosità mia, quando,
passione che diventa lavoro,
quando si parla di attività cicloturistica, che cosa si intende?
Allora, un'attività cicloturistica...
Perché comunque si sbaglia, no?
Allora, fondamentalmente l'attività cicloturistica è un'attività ciclistica che ha un forte DNA turistico, nel senso che... Per come ho pensato la Spoleto-Norcia sin dal primo momento, era l'utilizzo di un'infrastruttura meravigliosa, anche a valore ingegneria ferroviaria, 19 gallerie, 24 viadotti, con tanti problemi di gestione, di messa in sicurezza e quant'altro. Utilizzare quindi. Allora, fino a Norcia sono 51 km, ad oggi è fruibile per 30 km tra Spoleto e Borgo Cerreto. E finalmente, grazie anche un pochino al nostro lavoro, sono stati trovati 7 milioni e mezzo per il completamento fino a Norcia e la messa in sicurezza di tutti i tratti. Quindi un'economia che va sicuramente alimentata. E dicevo, utilizzare questa infrastruttura, utilizzare un evento ciclistico, quindi sportivo, ma con un forte connotazione turistica, nel senso che quello che a noi interessava non era il ciclista che fosse venuto la mattina della domenica a fare l'evento dalle 8 di mattina e poi alle 2, alle 14, appena mangiato, finito e mangiato, docciato, se ne andasse, ma creare una scusa per venire a passare un fine settimana, un weekend in Umbria, magari con la famiglia. Ci siamo riusciti? Certo, assolutamente sì. Quindi è un evento che dura 3 giorni, non dura un giorno, con tanti eventi collaterali, si fa divulgazione, ci sono tanti eventi anche collaterali per gli accompagnatori, quindi tour turistici della città, piuttosto che notturne in bicicletta, piuttosto che trekking. Quest'anno per la prima volta abbiamo lanciato il sabato anche la Spoleto Norcia Trail, quindi non solo fruizione con la mountain bike, ma anche podismo, quindi una gara podistica, e quindi anche trekking, one hiking, quindi anche nordic walking e cose di questo genere, perché comunque facciamo vedere che la Valle Spoletana e la Valnerina possono diventare una destinazione per lo sport outdoor, in generale per l'outdoor, e quindi attirare turisti da ogni parte d'Italia.
E fammi aggiungere che la dimostrazione che Umbria ha tante, veramente, perché grazie a Dio, sto conoscendo, quindi grazie a chi viene qua in radio, ha una miriade di zone di realtà come la tua che devono essere conosciute, cioè che ci sono e spesso non si conoscono.
Ci sono, non si conoscono. La Spoleto Norcia è diventata una promozione per appunto questo tipo, appunto. Per questo tipo anche di attività, perché venire in Umbria poi per fare la Spoleto Norcia. Proprio oggi una delle motivazioni del ricevimento di questo premio è stato che la Spoleto Norcia è diventata una scusa, proprio ci si parte per venire a fare la Spoleto Norcia e passare del tempo in Umbria. Ok, quindi non è un falso complementare. Naturalmente questo comporta grosso impegno e soprattutto grosse investimenti economici, perché comunque la comunicazione ben fatta ha un costo, e oggi la Spoleto Norcia è diventata un'azienda con un fatturato di circa 300 e passa 1000 euro.
Complimenti. Dopo entriamo, allora, va un attimo anche a musica, poi arrivo Anna Maria perché lo fa entrare una persona. Siamo un po' tutti fide e ste, no? Lo disse nel 1977.
Addirittura.
Ah, insomma, disse: siamo tutti fide e ste. Allora, vediamo se aveva ragione. La sentiamo fra poco.
Assolutamente sì.
Allora, qui dai vuoti ai superiori ai matematici, si parlava di filo quando concepiti durante sotto esterno, dico bene,
sotto la luna,
sotto la luna, scusa, sotto la luna, su. Allora, prima di passare a Maria, un ben trovato a Claudio. Ciao Claudio.
Salve a tutti.
Ben trovato.
Teatro. Questo salotto, questo salame.
Pensavo al salario, però c'è salario.
No, il salario no, però c'è la merenda.
La merenda. Ci potrebbe essere il salario, purtroppo ancora non c'è questo salotto. Mi piace.
Ben ritrovati.
Ben trovato. Tu ti occupi di teatro, giusto?
Sì, sì, come al solito di teatro. Purtroppo è ancora questa la mia piaga. Parlando di Figli delle Stelle, voglio dire che voglio invitare tutti i radioascoltatori,
anche telespettatori, sì.
Tele, ci sta da qualche parte, sì, sì. Tutto quello è, perché domani per esempio la compagnia Microteatro Terramaricue organizza uno spettacolo a Magione proprio sul Piccolo Principe, quindi Figli delle Stelle un pochettino, e potremo vedere questo bellissimo allestimento fatto da una compagnia del Trentino. Gira tutta l'Italia e che appunto noi ospitiamo domani in due repliche, perché la prima è già tutto esaurito alle 5:30, quindi abbiamo una seconda alle 4:15 che ancora ha qualche posto, in realtà stanno per finire.
Vediamo dove?
A Magione, al teatro La Piazzetta, che è praticamente il teatro Mengoni, è il ridotto del teatro Mengoni.
Okay.
È piccolo, però noi facciamo un microteatro, quindi vedrete lo spettacolo vicinissimi, molto vicini, e quindi è un modo un po' diverso di fruire del teatro, che non è soltanto un qualcosa che ha come obiettivo quello di, insomma, di evadere, ma è anche quello di educare, di portare comunque verso altri lidi la propria vita, almeno per un'oretta.
Ok, dopo ricordiamo anche alla fine, quindi domani avete già un impegno dai 16 in poi, diciamo.
Io sicuro.
Tu sicuro, però chi si può aggiungere si può aggiungere. Chi è Anna Maria?
Anna Maria è una maestra in pensione che ha insegnato 40 anni.
Che cosa?
Io ho insegnato nella scuola media e nella scuola elementare.
Okay.
Elementare soprattutto. E quindi tanti anni di lavoro lì, e poi a un certo punto della mia vita mi sono messa a scrivere per a causa di vicende personali, perché gli scrittori devono parlare delle proprie vicende personali, si scrive per se stessi, io ritengo, e per comunicare. Ecco. Quindi a un certo punto della vita, per eventi che sono capitati nella mia vita, avevo questa pressione interiore per la scrittura, per la poesia soprattutto, che veniva di notte, da sola, senza sollecitazioni di altro tipo e senza correzioni. Io scrivevo la poesia e la mettevo su carta. Quindi le vicende brutte della mia vita che hanno portato a questo mi avevano fatto come perdere l'identità della mia persona, perché io ero sposata da 40 anni con un uomo che era il mio grande amore, e quindi io mi sono ritrovata assolutamente che non ero più me stessa, perché gli stessi gesti di prima non li potevo fare, le stesse cose che facevo per lui, l'amore non c'era più, lui non c'era più, in casa era tutto vuoto, quindi c'è una grande solitudine, una grande pressione interiore, una tempesta, sembra di stare dentro un ciclone. Quindi nella prima pubblicazione, che è Salsedine, e l'editore ha avuto proprio l'acume di chiamarla Salsedine, che è questo sale sulla pelle che è il dolore della vita, e io ho parlato molto di questa perdita e della confusione che c'è in testa. Però in tutto questo la poesia è stata pubblicata, fra l'altro, sotto la pressione delle colleghe, che vedevano che io scrivevo poesia con i bambini, hanno letto le mie poesie e mi hanno spinto a pubblicare, se no io non avrei pubblicato sulle mie cose personali. E dopodiché questo discorso è andato avanti con Parole in Volo, che sono state sempre un percorso, questo viaggio all'interno di me stessa, e però con una maggiore leggerezza, cioè passato il periodo che è l'elaborazione normale dei lutti, dei grandi lutti, una maggiore leggerezza. Io ho sempre sperato che queste parole potessero cadere come la neve sul pensiero degli altri, sul cuore degli altri, come potevo raccoglierle anch'io, insomma, ecco. E il terzo volume, che è 100 vite, che è quello, l'ultimo, quello rosso, è un po' un compendio di queste cose. Diciamo, io ho ricostruito un pochino la mia identità. Quando leggo questo libro dico, ecco, questa sono io. Oppure quando mi rileggo le mie poesie, questa sono
io. È stato un percorso.
È stato un vero percorso. E la poesia c'ha... La prima domanda che mi hanno fatto alla prima pubblicazione è stata: poeti si nasce o si diventa? E allora io racconto sempre questo episodio. Io devo dire che ho insegnato poesia a scuola. Nei libri ci sono, c'è di tutto per scrivere la poesia, ti mettono esempi sulle metafore, sulle similitudini, su tutti i passaggi e le figure retoriche che bisogna usare. I bambini le sanno fare da soli, le sanno fare da soli, basta dare un input. E quindi io invece sono molto dedicata e sostengo che poeti si nasce e poi ci si dimentica di essere poeti. Poi si ritorna quando appunto alcuni eventi della vita premono sul tuo pensiero. E la poesia è la sintesi più completa del pensiero. Perché nella prosa noi descriviamo, nella poesia diamo un flash che chiaramente deve emozionare, deve colpire, l'altro lo deve sentire, ma a volte non è voluto, se viene da dentro e colpisce, ecco. Quindi c'è, io non sono più sola da quando scrivo poesie, perché sento le persone che ritrovano gli stessi sentimenti, le stesse emozioni.
Ma è perché mentre tu parli vedevo questi libri muoversi, no? Una specie di biblioteca, oltre al salotto, ovviamente una piccolissima. Poi un giorno mi piacerebbe fare un mobetto, guarda, metti tutti i libri che mi hanno portato, no, in questi anni di tutti questi scrittori, poeti, perché no, mentre parlavi vedevo questi libri muoversi, una biblioteca, una piccola biblioteca di fuori in movimento. Beh, parole anche insomma, libri a titolo anche bello forte, no? 100 vite poi in volo, quindi che dà bene l'idea di quello, no? Del percorso che hai fatto, no?
Sì, 100 vite è molto molto più, io vedo delle cose, anche se sono sempre poesie che scorrono fluide, io non scrivo in decasillabi, non limo molto quelle parole, come vengono le poesie vengono, però sono poesie che scoprono la mia, me stessa, io me le rileggo tutte e dico ecco chi sono, perché quando hai perso te stessa e non sai chi sei, dopo ti devi proiettare fuori, fai un viaggio interiore e lo proietti fuori e quindi capisci chi sei, e questo serve anche nella prosa, serve però nella poesia in particolare.
Il teatro, uno fa il viaggio nel teatro interiore, no?
Eh beh, la poesia è la forma più teatrale che esista, alla fine sono dei monologhi interiori e esteriori, e sono viaggi, appunto, come dice la signora, che comunicano al di là della parola, perché poi nella poesia c'è il ritmo, ci sono i silenzi. E così, sfogliando il libro, ho visto questi appunto questi versi sciolti in cui appunto non c'è il ritmo dell'endecasillabo oppure di una unità, ma comunque c'è la musica che è composta anche dai silenzi. E vedere, non so, un verso che ha quattro parole, un verso che ne ha uno solo, comunque ha un senso e un significato. Che non è soltanto la parola e il suo significato, ma è quello che c'è dopo, che è vuoto, però nello stesso tempo è pieno. Ecco, questo è molto, molto bello. Io personalmente amo la poesia e non ho avuto. Così, adesso stavo leggendo alcuni versi ed è chiaro: la poesia è una cosa estremamente personale. E quando si comunica un qualcosa di personale, non bisogna mai pensarla da un punto di vista proprio, cioè, intellettuale, tecnico. Ma è soltanto tecnico, intellettuale, ma è emotivo. Ed è una cosa, quindi se passa, passa, no? È come appunto un'opera d'arte. Il teatro fondamentalmente, adesso per partire proprio, ritornare nel mio alveo, il teatro è poi un luogo proprio di incontro delle varie arti e di integrazione, perché c'è dentro la letteratura, ma c'è la pittura, ci sta tutte le scienze umane poi anche, e quindi e anche le scienze esatte in realtà, e in realtà è un piccolo mondo il teatro, ed è interessante perché ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Io ho avuto la fortuna e ho ancora la fortuna di fare spettacoli per tantissimi, lo stesso spettacolo per tantissime volte, 300, 400 volte, in giro per l'Italia.
E anche per il mondo.
Sì, ma a volte vado anche in altre parti del mondo, però io e Nicola ci siamo sentiti, io stavo in Argentina quando ci siamo sentiti una delle ultime volte, però ecco, la cosa bella è che proprio risuonano in modo diverso perché il pubblico cambia, il luogo cambia, e la temperatura cambia e io cambio, perché ogni giorno è differente, e quindi la stessa cosa non è mai stessa, e quindi la stessa cosa vale per, credo, per le poesie. Lei rilegge le stesse poesie che lei ha scritto, però non sono mai uguali.
Non sono mai e poi devo dire una cosa, quando vengono interpretate da un altro, io mi dico,
l'ho scritta io?
Ma che spettacolo, l'ho scritta io? Ma dico, e poi ho l'intonazione, anche se cambia un po' il senso, io capisco che quella persona gli ha dato un senso, quindi l'ha sentita. E mi è successo molte volte, è una cosa da brivido, credetemi, io
e
non
come
sono.
Come la vive quello che la legge.
Esatto, è molto bello. Per me è un riscatto, una forma di riscatto, la poesia come anche il teatro.
Ne sentiamo una?
Sì, sì.
Vai.
Volentieri. saprei fare adesso.
Scelga lei.
Ma io... per questo libro, tu hai scelto questo libro.
Sì, perché può... quella è
quella. No, io non leggo, io non so leggere, anche perché sono senza occhiali.
La rinascita quella.
Mi do io. La scusa. Io se la leggo.
No, la devi leggere tu.
E una la legge.
No, io non so leggere. Dai. Non mi vergogno come un cane.
Però fai te. Non hai gli occhiali da vicino.
Non hai gli occhiali da vicino.
Io sto diventando vecchio.
Questa è la poesia.
Teatro in Argentina.
No, ma
no, però la devi leggere. No,
la anche il paesaggio è poesia. Certi paesaggi.
Perché devo leggere? Ma io c'entro, sono arrivato tardi.
Appunto, paghi pegno.
Pago pegno, vabbè, pago la bere.
Sei performato.
A mente cerchi gli occhiali, ma dicevo, pensando all'astronomia, beh, anche qui, certi cei e certi paesaggi. Poesia, no? Può essere il paesaggio e può essere il cielo, o sbaglio?
No, non sbaglio, io pensavo proprio questo, siccome io sono la persona più distante dalla poesia, perché no, ma mi è piaciuta moltissimo la frase che ha detto: poeti si nasce ma si dimentica, io l'ho scordato proprio, ma proprio perché non le capisco, ho una difficoltà.
Siamo in due, tanto
io non riesco, non, ma e quindi no, però mi rendo conto che poi quando parlo di cielo lo vedo negli occhi di chi mi ascolta e interesse, allora lì evidentemente qualcosa trasmetto. E che cos'è se non è poesia? Cioè, certo. Fondamentalmente, no?
Certo. Beh, anche se dei paesaggi sono poesia. Chiaro.
Il paesaggio è poesia, ma poi io voglio fare un collegamento con il mondo del teatro, no? Ne parlavi prima te, ad esempio, tra i tanti eventi complementari che accompagnano insomma l'avventura della Spoleto Norcia, noi abbiamo fatto, in collaborazione ovviamente con compagnie teatrali, abbiamo inserito nel palinsesto anche degli spettacoli teatrali. L'anno scorso ha avuto un grandissimo successo la vita di Alfonsina Strada, che è questa la prima ciclista praticamente donna che per poter correre in bicicletta si mascherava da uomo. Uno spettacolo che è stato presentato a Spoleto, è stato presentato l'anno scorso e quest'anno sta facendo diverse repliche un pochino in giro per l'Italia, perché comunque ha avuto un discreto successo. Questo è proprio per dire insomma la multidisciplinarità di quello, perché dicevo persone. Non è solo un evento sportivo, ma piuttosto un evento del territorio, un evento con un forte DNA turistico, perché comunque arricchisce il proprio programma, diventa la cornice per altri tipi di eventi, insomma.
Certo, si intrecciano proprio.
Sei pronta la maglia?
Io vi leggo una poesia brevissima, lui la faccio leggere più lunga.
La faccio se la mai.
Come se io l'avessi già studiata. Guarda, una poesia non è.
A lei la conosco comunque.
Tanto c'è la pausa musicale, sì. No? C'è la pausa musicale nel frattempo la studio.
Si chiama Amanti. Vabbè. Virgolette, no. È leggera.
Siamo tutti gli amanti d'Italia.
Sotto soli imbrigliati e riflessi cangianti, i nostri corpi. Amanti, spettinaro le foglie, mio cuore senza battiti, mio cuore senza voglie, orologio senza attimi, non fugare il sogno di una donna che ama e che ancora, felice e solitaria, nel suo cielo ricama.
Nel suo cielo ricama.
Che c'entro io? Ah, dai,
tu tanto studia, perché non so se Baglioni ci ha avuto dei amanti nella sua vita, lo salutiamo, Claudio Baglioni, mettiamo una canzone post.
Vabbè, vi ringrazio, io vado via, che c'ho da fare.
La canzone Claudio Baglioni post, e poi entriamo in.
Entriamo in. Sono
qua, diamoci tutti, diamoci del tu, perché almeno vado con musica, così poi ti prepari.
Ci abbiamo.
Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Le note di un'orchestra jazz, un vecchio con gli occhiali spessi un dito cerca la risoluzione a un quiz. Due donne stan parlando con le braccia piene di sacchetti del lupin ed un giornale aperto sulla pagina dei films. Sui binari quanta vita che è passata e quanta che ne passerà.
Salutiamo Vilma De Angelis, salutiamo, no? Salutiamo. Vilma De Angelis, salutiamo.
Qui abbiamo una socia.
Grande Vilma, qui abbiamo una socia.
La signora Anna Maria.
Anna Maria. Pronto? Ti sei allenato? Quindi appunto è già poesia.
Presentalo però.
Allora abbiamo noi attore Claudio, diciamo anche il cognome o solo Claudio?
Claudio. Così almeno
così lo riconoscono.
Cioè, potrebbero essere altri Claudi.
Perché già.
Certo, idiota come me sarà difficile, però insomma. Allora, intanto io ringrazio Anna Maria, potrebbe anche andare a fare altro. Comunque, allora, la poesia di Anna Maria si chiama Il pane. Ho sognato che preparavo un pane, per te lo preparavo, sopra un banco di bottega. Era fragrante, morbido e bianco. A tutti lo dicevo, pronunciando il tuo nome, che ho preparato un pane, tra le cose più buone. Ho imbrigliato le mani nella soffice pasta e poi l'ho messo in forno e ho aspettato tutto il tempo che serve. Ho preparato un pane, l'ho cotto bene e le narici ancora ne sentono l'odore. Ti ho preparato un pane buono, il pane dell'amore. Ma non posso trovarti e il cuore tonfa come un tuono. E queste mani piene vagano per donarti del mondo tutto il bene.
Complimenti.
Si sentiva il profumo del pane. Si sentiva, no, era più che altro.
A me anche a
pulire pane. La cucina.
Anche a pulire. Chi vi ha dato, accennato, chi tutti quanti, che sensazione vi ha dato sentire questa poesia? Che vi ha trasmesso?
Io l'ho detto, ho sentito il profumo del pane che cuoceva nel forno.
Senza?
Io ho sentito anche un po', no? Questa assenza, perché ho cotto il pane, mi è arrivata proprio forte. Tutto l'amore che è lì,
che non si può più
che
dare.
Non si può dare, che è tanto, tanto, è lì, quasi come un pane sprecato, in un certo senso.
Ma no, perché il fatto di fare il pane è. Cioè,
certo,
è dare
per
amore.
Tutti,
sì,
un amore.
Per tutti.
Finisco
il
giro,
il
poi.
Pane è il negativo che fa il pane.
Io guardavo Anna Maria quando lui leggeva e non so, insomma mi sono emozionato, diciamo.
Si sente?
Mentre, perché non so dove era la testa.
Perché io sento un'interpretazione, anche se lui dice magari che non ha potuto, non ha percepito, non ha potuto studiarla, insomma così. Però c'è un modo di esprimere che colpisce anche l'intonazione, la musica che tu metti, la... bello.
Maurizio e Luca?
Beh, innanzitutto complimento, attenzione, qua ci siamo emozionati,
sì, tutto, anche fuori.
Tutto, quindi è il momento emozionante della lettura di questa, dell'interpretazione di questa poesia. Poesia in cui traspare decisamente una mancanza attraverso un fatto quotidiano molto comune, che è quello di fare il pane, attraverso appunto questa semplice operazione, magari anche quotidiana,
che poi
cerchi
il pane
di
è la cosa più buona del mondo,
è la cosa più buona del mondo, e la vedo anche un pochino come una cosa terapeutica che,
esatto,
che hai sentito di esprimere e utilizzare, insomma, per colmare, insomma, questa grandissima mancanza.
Grazie.
Questa poesia ha tutto in realtà, ha il sogno, la speranza,
esatto,
però c'è anche la passione del farlo e quindi di avere comunque qualcosa di fisico, E poi in realtà è un mistero, perché si parla prima di pane e poi diventa questo pane, diventa amore. In realtà, vedete, è strano, perché poi, vabbè, l'ho letta, però veramente ci vuole un po' di tempo anche per pensarla e organizzarla mentalmente. Però in realtà è un racconto, quello che è un racconto di un secondo, magari è un secondo, però è un secondo che nella poesia, nella letteratura, come anche nel teatro, nell'arte, può durare all'infinito. Una pittura, no? Un quadro che dura per secoli, per millenni, una statua che sta per millenni, per non parlare poi. Non parliamo delle stelle e significato e del significato, per esempio, che ne so, che i greci davano a quella stella piuttosto che a quell'altra, che creava quindi non soltanto un insegnamento, ma crea anche poesia. E
Maurizio? Che
sì, diciamo che questa un gesto così quotidiano, ma comunque il fatto che spesso uno pensa, dice, beh, ho cucinato, però quando lo fai appunto per la persona che ami, diventa un gesto che va al di là del semplice preparare da mangiare, certo. No? È qualcosa, penso che forse anche questo è trapelato, credo.
E guardai anche stelle, no? Basta un secondo spesso, no?
Sì, 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 sì. Il problema è questo, basta un secondo, ma se quel secondo sei in città e c'è un cielo bianco e le stelle non lo bucano, vedi solo così. Non ti si eleva lo spirito, no? Purtroppo è così.
Ho finito il tempo, okay. Questa brutta notizia, wow. Il secondo e i secondi passano nella radio e nella diretta, i secondi volano, okay. Basta solo per dire siamo arrivati alla fine, quindi grazie di cuore ai nostri ospiti, siamo a frutta, di solito pomeriggio siamo a frutta, poi alle 5, 17 quest'ora, quindi grazie di cuore a Maurizio, dando i contatti, vai. Per chi volesse, ti volesse scrivere, no? Per sapere qualcosa su...
Sì, ma io forse Facebook sulla pagina Sorsi di Stelle, dove io metto le attività che svolgo e faccio anche un po' di divulgazione tramite questa pagina, quindi quando c'è qualche evento particolare magari scrivo e do delle informazioni, quindi Facebook è Sorsi di Stelle.
Ti aspetto, grazie ancora, in bocca al lupo. Perché guardare le stelle? Perché guardare le stelle?
Come?
Perché guardare le stelle? Perché guardare
le stelle?
In una battuta.
Allora, Seneca diceva: se ci fosse un solo luogo sulla Terra da dove fosse possibile guardare le stelle, tutti gli uomini vorrebbero andare in quel posto. Penso che
come era, ci sta, accettiamo. Grazie a Luca. Grazie.
Sì, bellissimo parlare di stelle poi in uno studio radiofonico dove c'è la copertina di The Dark Side of the Moon, quindi insomma per rimanere in tema, comunque la prossima Spole d'Onor ci sarà il 1° settembre del 2024, la cosa più semplice è rimanere informati sui nostri canali social, sia Instagram che Facebook, appunto la Spole d'Onor MTB.
Ti aspetto anche un'altra persona a parte della tua realtà per poi in modo ancora più approfondito, okay. Di questo. E complimenti, in bocca al lupo.
Crepi, grazie.
Anna Maria, ricordiamo che possiamo trovare i tuoi libri per chi volesse leggerli e contatti.
I libri sono pubblicati da Bertoni Editore, quindi nel sito della Bertoni Editore. E poi le mie poesie io spesso le posto su Facebook.
Perché scrivere poesie?
Perché scrivere poesie?
Se tu domani fosse qualcuno che dovesse, perché devo scrivere poesie?
Perché ti devo rispondere?
Sì. Fa un che tu chiedo io, no? E non ho mai scritto.
Perché scrivere le poesie? Perché è un bisogno, perché è una forma di riscatto, perché è la sintesi, secondo me, è una grande sintesi del pensiero. Io quando scrivo un piccolo racconto in prosa non riesco a sintetizzare il concetto in poche righe. E quindi... perché è una grande sintesi del pensiero.
Quindi scrivete poesie. Andate a teatro
e
leggete soprattutto. Grazie a Cauri, ricordiamo domani, no?
Allora, domani è Piccolo Principe. La prossima settimana, venerdì e sabato, è Il Deserto dei Tartari. Potete vedere, potete seguirci su Instagram, su Facebook, Micro Teatro Terra Marique. Perché è latino. per terra e per mare, e vedete il nostro programma. Noi siamo, facciamo programmiamo piccolissime sale a Magione e a Perugia. Venite, vi prego, perché senza di voi.
Dove Perugia?
Perugia è in un piccolo spazio che sta a Sette Valli, quindi comodo, potete entrare proprio dentro la macchina, drive in, sta diventando ormai il teatro. E, in via Morettini 27 L.
Come io poi
capisco.
Grazie a Cauli, in bocca al lupo, e ti aspetto prossimamente.
Speriamo, scusate, mi sono arrivato in ritardo.
No, hai detto pensa
poi con la poesia, quindi tranquillo.
Infatti, mo pago pure il caffè. Insomma,
è finito il caffè. Ti sai che è finito il caffè? Oh, ti sai,
che fortuna!
Grazie a Ostilio, grazie a Zao, grazie a Gianni, che è la prima volta che vieni qua, quindi
è stata una bellissima esperienza, molto interessante.
Quando vuoi ti
il tempo a volare.
Quando vuoi ti aspetto.
Va bene.
La porta aperta. Grazie di cuore a tutti, buon sabato, buon weekend, fate i bravi, con me ci sentiamo. Noi ci sentiamo perché la telecamera è sei rotta, quindi ci vediamo, sentiamo. Lunedì prossimo da qui lunedì, sempre da 8:30 a 10, per raccontare che cosa? Beh, storie.
Lo vedremo.
Di persone coraggiose. Vi lascio con una canzone perché Nianda sanno il cielo, no? Penso. E fra noi ha scritto il ciao di Nianda. Vi salutiamo con questa canzone. Buon sabato, grazie ancora, in bocca al lupo, e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti!